redigio.it e la storia continua. L'anno 1000 è l'anno della grande paura. I campi. Le terre che si estendevano intorno al villaggio erano dunque quasi tutte coltivate. Campi di grano, come si diceva da secoli, ma con quel termine e ancora per molto si indicava tutti i cereali con cui si potesse fare il pane, frumento, come oggi, ma anche segale, farro, avena, orzo, e quella mistura di frumento e segale che si chiama segalata. Siccome il pane o la farinata era la base dell'alimentazione dei più, e siccome gli scambi commerciali, in mancanza di strade o mezzi di trasporto adeguati, erano scarsi e difficoltosi, ogni gruppo umano si preoccupava innanzitutto di far crescere il grano. Mentre oggi lo si semina solo nelle terre più fertili, allora si seminava ovunque e il prodotto si consumava sul posto. Non c'era dunque una regione specializzata in un'altra coltivazione. Sul modello della lingua d'oca, ricoperta da vigneti o della valle dove ampie distese di pascoli. Erano campi ovunque, se si esclude la superficie ben più ridotta, occupata da ortaggi e frutteti, a volte anche le piantagioni di canapa, dal momento che era una pianta tessile di cui non si poteva assolutamente farne a meno. Le piantagioni erano vicinissime alle case, all'interno della palizzata che circondava il villaggio e delimitata da recinti che indicavano i confini dell'assegnazione. Quel che vorremmo fare ora, immaginarci contadini al lavoro nei campi. In primo luogo bisogna che la terra sia fertile, ma smette di esserlo se per alcuni anni, due di più se è buona, ha dovuto portare messi. Bisogna allora lasciarla riposare, metterla a maggese. Quando la si riterrà nuovamente atta a ricevere la semenza, bisognerà prima sarchiare le erbacce che vi sono spuntate e che, marcendo sul posto, vi produrranno l'humus. Le si può anche bruciare a mucchi, rovesciando le zolle, poi spargere le ceneri sul campo. È il sistema del debbio. Infine, come si sa, c'è un altro modo per ridare fecondità alla terra, senza lasciarla riposare. È quella di concimarla con i concimi naturali rappresentati dallo sterco animale. Ma è un materiale raro, la maggior parte si disperde nel bosco, dove di solito passano le bestie. E come vedremo, esse rimangono sui campi anche dopo la mietitura. Ma nonostante ciò, sembra che questo concime naturale scarseggiasse. Per farla breve, se vogliamo immaginare il contadino impegnato a rendere fertile la terra, lo dobbiamo vedere o curvo a sarchiare il maggese, spesso o forse mentre strappa le erbacce con le mani, o che sparge sul campo lo sterco secco di cavallo o di bue che è riuscito a raccogliere nel giro dei pascoli naturali e che ha trasportato in gerlo o canestro. E anche qui sicuramente anche le mani gli servono parecchio. È inoltre probabile che riservasse prioritariamente quei concimi preziosi e rari alle piante di legumi che coltivava vicino a casa nell'orticello recintato. In effetti, fino alla grande rivoluzione agricola del XIX secolo, non esisteva concime sufficiente a evitare il riposo del terreno e la rotazione si imponeva. Ma c'erano due tipi di rotazione. Quella biennale, la più semplice, e consisteva nel seminare ogni due anni. Su un determinato terreno c'era dunque ogni anno metà dei campi a riposo. Era usanza seguita dal Pitou, nel mezzogiorno della Francia e in tutti i paesi mediterranei. Nella parte settentrionale della Francia, in Inghilterra, e nelle vaste pianure dell'Europa settentrionale, dominava la rotazione triennale. Su ogni campo vi succedevano un'annata di grano invernale, frumento, farro, segale, che si semina in settembre, un anno di grano primaverile, orzo e avena, che si semina in marzo, a volte è sostituito da una pianta foraggera come la veccia, dai piselli delle fave. Infine, un anno a riposo. Il terreno si divideva allora in tre parti, ognuna delle quali si trovava in uno stadio di questo tipo di rotazione. Ecco però un pezzo di terreno buono da seminare. Resta da arare, che è l'attività fondamentale eseguita con quell'arnese che si chiama aratro. L'aratro può essere semplice o a ruote. Il primo tipo è più difficile da guidare, diritto, e a parità di attacco scava meno in profondità, ma è più maneggevole e si presta meglio alla virata che bisogna fare al termine di ogni solco. L'Italia antica, tranne la parte settentrionale, la cosiddetta Gallia Cisalpina, conosceva soltanto questo tipo, mentre il tipo a ruote dominava in parte dalla Gallia e in Germania. Inoltre, alla differenza tra i due strumenti per arare, corrispondevano, grosso modo, differenze molto simili nella distribuzione delle terre arate. Nella Francia, a nord della Loira, e in quella orientale, in Germania, in Inghilterra, nelle vaste pianure slave, si usa comunemente non separare con recinzioni il proprio campo da quello del vicino. All'avvicinarsi dell'inverno o della primavera, quando arriva il momento di arare, tutti gli aratri a ruote del villaggio si possono vedere contemporaneamente sulle superfici destinate dell'anno delle seminagioni. Seguiamo con gli occhi uno degli aratori. I suoi buoi avanzano lentamente. I cavalli, se uno è ricco abbastanza da averne, procedono più spediti. Ma si direbbe che il solco che traccia non finisca mai. Solo quando giunge al termine del terreno messo a coltura, dopo essere andato avanti 100 metri e forse più, lo vediamo compiere, non senza difficoltà, un mezzo giro e abbordare in senso inverso il solco successivo. Potremmo pensare che il suo terreno sia grande, se non scongessimo, non lungi dal suo tiro, un altro aratore intento a tracciare solchi altrettanto lunghi, paralleli ai suoi. E infatti, dopo 5 o 6 andirivieni, o anche 10-12 solchi, se ne va. Il suo campo è molto lungo, ma strettissimo, e dal momento che non è delimitato da alcuna recinzione, non sa neppure quanto sia lungo, se non contando il numero dei solchi che ha il diritto di tracciare. www.redigio.it e la storia continua.